Ciao a tutti. Io adesso provo a tradurre ciò che ho detto alla conferenza stampa, ok? Allora, ho detto: mi chiamo Heike Müller, sono medico e sono qua davanti a voi perché casualmente ho vissuto dal vivo la presentazione al pubblico, cioè a tutto il mondo, di svariati risultati di studi di una serie di professori a una conferenza stampa tenutasi il 20 settembre nell'Istituto di Patologia a Reutlingen in Germania. Per la traduzione simultanea in italiano, si sono rivolti a me perché io per questo compito avevo i requisiti necessari perché ho fatto la mia tesi di laurea al microscopio elettronico, ho eseguito varie autopsie dal punto di vista macro e microscopico e sono bilingue. E come medico di base avevo potuto vedere personalmente svariate infezioni virali delle vie respiratorie alte e basse. E ciò che io lì sono quasi stata costretta a vedere non mi lascia più tranquilla da allora. Conoscere questi fatti non mi lascia più dormire, sempre di meno. E io non faccio una colpa a nessuno perché chi non si è caricato queste conoscenze sul groppone non sente il carico. Sento che è mio dovere morale, etico, ippocratico di portare a conoscenza ai miei concittadini questi referti. Da prima praticamente facente funzione perché abbiamo spontaneamente invitato il professor Burkhardt da Reutlingen e lui sarebbe qui oggi se non fosse sotto i ferri lui adesso in questo momento. In questa occasione noi gli auguriamo veramente una buona guarigione e siamo molto contenti che lui questa visita la realizzerà appena può. Allora, io sono davanti a voi qui perché ciò che il professor Burkhardt ha trovato mi ha talmente impressionato che non ce la farei aspettare tutte queste settimane finché lui è guarito e viene qua personalmente. Lui è anche disposto a valutare i suoi risultati a un microscopio doppio con chiunque, patologo o no, qua in Alto Adige, nel Trentino o nel resto dell'Italia. Anche i suoi risultati non sono definitivi perché quelli definitivi, per esempio quelli immunoistochimici, durano ancora mesi, ma sono di una tale importanza, secondo me, che devono essere resi pubblici immediatamente. Vorrei precisare che io sono qua non perché appartengo a qualsiasi partito politico, perché sono un no clima, no vax, no qualsiasi cosa. Io, durante la mia attività medica all'ospedale regionale di Bolzano, come aiuto primario nel laboratorio centrale, io mi sono sottoposta a qualsiasi vaccinazione necessaria. Mi vaccinerò sempre in futuro, sempre quando lo ritengo necessario e intelligente. Ora, da luglio i primi morti plurivaccinati sono stati sottoposti a autopsia, dapprima dal dottor Ryan Cole. E lui ha trovato nelle sue sezioni delle reazioni infiammatorie massive in polmone, fegato, reni, nel cuore, nei testicoli, nelle ovaie e nel cervello. Ciò che lui ha diagnosticato dall'inizio delle vaccinazioni anti-coronavirus, devo precisare che lui è anche patologo clinico, non solo anatomopatologo. È un aumento di 20 volte del cancro all'utero, precisamente all'endometrio, un forte aumento di infezioni virali, tipo herpes zoster, che sarebbe il fuoco di Sant'Antonio, mononucleosi, papillomavirus, poi una completamente alterata risposta immunitaria da queste persone vaccinate. Sempre più medici e scienziati al mondo stanno incominciando a fare le autopsie alle persone che sono decedute in strettissima correlazione di tempo al secondo vaccino anti-coronavirus. Loro esaminano il sangue dei vaccinati, ma ancora in vita naturalmente, e esaminano i vaccini. Ora lo fanno anche in Europa. Abbiamo in Spagna José Luis Sevillano, poi abbiamo il professor Peter Schirmacher, lui è direttore dell'Istituto di Patologia dell'Università di Heidelberg, e lui richiama tutti i suoi colleghi, tutti, di fare autopsia ai pazienti che sono morti in stretta correlazione di tempo al vaccino anticorona. Perché nei suoi referti autoptici, che erano 40, che erano morti entro 2 settimane, cioè 14 giorni dalla seconda puntura, allora il 30-40%, non è così chiaro, ma tra 30 e 40% di questi 40 deceduti sono morti per causa del vaccino. Ora, il carissimo professor dottor Arne Burkhardt, che è stato 18 anni a capo dell'Istituto Patologico di Reutlingen, con 40.000 autopsie eseguite finora, egli insegna all'Università di Amburgo, Berna, Svizzera, Tübingen. Insieme al professor Lang, che a sua volta è stato a capo di un altro laboratorio di patologia per 27 anni e ha fatto diagnostica consultativa per tante cliniche polmonari, più di una dozzina. Allora, loro hanno presentato i loro referti autoptici eseguiti su 10 pazienti deceduti in stretta correlazione di tempo con il vaccino e hanno anche presentato dei strisci di sangue di persone vaccinate a quella conferenza stampa il 20 settembre. Professor Burkhardt riassume ciò che lui, secondo le sue proprie parole, non ha mai visto in tutti gli anni da anatomopatologo, e lo riassume in una singola espressione: amok linfocitario. Non so se amok esiste in italiano, amok, cioè impazziscono in molti organi, ma soprattutto nel cervello, cuore, polmone, le ovaie, testicoli. Sono state riscontrate le stesse identiche alterazioni infiammatorie. E non si tratta di infezioni batteriche, ma di infiltrazioni linfocitarie massive di tutti gli organi, ma addirittura hanno trovato dei centri germinativi linfatici in organi non linfatici come fegato, polmone, la tiroide e le ghiandole salivari. Il che porta a un danno o addirittura una distruzione di questi organi, cosa che non si è mai visto da allora. I linfociti fanno parte dei globuli bianchi, fanno parte della nostra difesa immunitaria e aiutano al nostro corpo di riconoscere e di eliminare virus e batteri. Il professor Burkhardt ha trovato queste cellule immunitarie in una quantità incredibile dappertutto nel corpo dei deceduti e dice che sembra proprio che il corpo, cioè il sistema immunitario, è impazzito, fa ciò che loro dicono amok. Ci sono delle reazioni immunitarie in eccesso, eccessive, con il pericolo che il corpo si volta contro se stesso e comincia ad attaccare se stesso nell'ambito di malattie autoimmune. Noi sappiamo che le cellule di organi come cuore, polmone, cervello, dopo un danno tessutale causato da infiammazioni, non sono capaci di rigenerarsi e che il tessuto cicatrizza dopo la guarigione. Ora, guardando il miocardio, cioè il muscolo del cuore, si spiega molto più facilmente questo fatto perché all'improvviso qualcuno cade giù morto, come se avesse un infarto, però che non è un infarto. Al microscopio questi referti possono essere scambiati facilmente con un infarto, lo dice lo stesso professor Burkhardt, è successo anche a lui, perché occorrono tanti tagli, centinaia, migliaia di tagli per poter identificare e localizzare questi innumerevoli piccolissimi infiltrati multicentrici. Professor Burkhardt addirittura parla di una roulette russa perché se un piccolissimo focolaio infiammatorio, come sono questi piccolissimi focolai disseminati, multicentrici, se si trova nell'immediata vicinanza di un nodo sinusale, che sarebbe una parte del sistema di conduzione elettrica del cuore, il cuore in questo caso può zac, fermarsi. Qualcuno quindi può subito o dopo 3 giorni subire un infarto del miocardio o una miocardite, un altro magari dopo 3 settimane una insufficienza cardiaca, un altro magari a nulla anche per anni, speriamo per sempre. E questo soltanto per ciò che riguarda il cuore. Ora arriviamo al polmone. I microemboli sono poco visibili con i normali sistemi di analisi tipo il scan o Erics. Non li puoi localizzare. La otturazione di vasi microscopicamente piccoli quasi non è evidenziabile e delle cicatrici guarite ormai microscopiche non si vede come una fibrosi polmonare. I ragazzi giovani sani o le persone giovani sane non se ne accorgono per niente, poco o per niente o mai. Le persone un po' più anziane magari un po' prima. Forse le resistenze polmonari possono aumentare, la pressione polmonare può poco aumentare. E poi dopo anche lungo tempo si può arrivare a un sovraccarico destro del cuore. Un polmone cicatrizzato respira, un cuore cicatrizzato batte, anche a lungo. E il cervello? Anche qui sono stati riscontrati numerosi processi infiammatori degli infiltrati linfocitari che poi non hanno portato neanche a morte loro stessi. Ma c'erano, erano presenti. E se non erano la causa di morte, potrebbe essere che loro fossero già stati lì nel paziente ancora vivo e sarebbero magari anche guariti se lui non fosse morto per l'altra causa, che magari era polmonare o cardiaca, non si sa. Cioè, non lo so io adesso. Ma possono magari spiegare alcune cose che si manifestano da prima soltanto nel comportamento di qualche vaccinato, ma in futuro non lo sappiamo, potrebbe portare a delle manifestazioni neurodegenerative. Tutti i referti comunque ci stanno con ciò che ci raccontano i nostri concittadini qui. A me personalmente un allenatore di sci ha parlato del diminuito rendimento dei suoi giovani atleti, non tutti, alcuni, oppure un collega medico di base, anzi due, mi ha raccontato ci sono alcuni miei vecchietti che non ce la fanno più a fare a piedi o in bicicletta, e il tratto fino in ambulatorio da me nello stesso modo che facevano una volta, cioè sono ben pimpanti, sono sani, stanno benissimo, però non hanno più la forza fisica che avevano prima del vaccino. Oppure qualcun altro racconta, ma lo zio o la nonna non è più quella che era prima del vaccino, cioè lo si sente spesso, stanno bene, ma non sono più gli stessi. Prima non ci si riusciva a spiegare come mai ci sono tutti questi sintomi così strambi che non c'entrano uno con l'altro, trombosi, delle paralisi, semiparalisi, su un occhio non vedevano più, miocardite, oppure questi turbotumori, o la perdita della memoria, c'è gente che proprio non si ricorda più le cose come una volta, oppure gli infarti in un'età che non è normale per un infarto, proprio incongrui. Però con questi referti istologici che hanno trovato questi professori lì a Reutlingen, arriva una certa logica in tutto questo. Vorrei fermarmi qua, ma il mio desiderio più grande sarebbe che i lavori e i risultati di quei scienziati che sono stati spinti nell'angolo, in un angolo, per i svariati motivi, subito potrebbero di nuovo arrivare all'attenzione di tutti, in modo tale da poter prendere le decisioni giuste per il bene di noi tutti e per anche poter correggere delle decisioni già prese in passato. Cosa c'è di male? La scienza, da un po' di tempo da questa parte, non parla più con una voce unanima, non più con il risultato di un dibattito scientifico, che sarebbe normalmente l'elisir di vita della scienza, cioè il mettere in questione sempre tutto. Il dibattito, la discussione, di chi possiamo fidarci? Chi dobbiamo fidare? La scienza, che è talmente divisa quanto la nostra società è divisa, le nostre famiglie divise, addirittura le nostre anime. Grandi nomi, premi Nobel, vengono spinti in un angolo, devono finanziare i loro studi fattici, non dogmatici, i fatti. E poi non vengono neanche pubblicati e gli altri scienziati dogmatici sono omnipresente. Questo non è giusto? O è giusto? La scienza, come la nostra società, dovrebbero essere riunite al più presto e non essere polarizzate, perché noi vogliamo arrivare al più presto a dei risultati scientifici sicuri e chiari rispetto a questa pandemia, in modo tale da poter fare le cose giuste per i nostri cari, per i nostri bambini, il nostro futuro e per le persone, il popolo, i popoli del mondo. Grazie.